Atti 1, leggerò con voi il versetto 14, Atti 1, 14, è un versetto che voi conoscete molto bene. Alleluia. Atti 1, leggeremo il versetto 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Vista la brevità del testo, lo rileggiamo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Accomodatevi pure. Alcune piccole considerazioni. Maria aveva bisogno di pregare. Nel mondo della religione, della maggioranza degli italiani, è corredentrice, è chiamata madre di Dio, è chiamata con tanti dogmi, ma per la Bibbia Maria è una credente che ha bisogno di pregare. La troviamo qua, la troviamo nell'alto solaio, e vorrei anche ricordarmi con voi l'aspetto bello di questa donna di Dio: è una pentecostale, perché è stata battezzata nello Spirito Santo cominciando a parlare in altre lingue. Gloria al Signore! E poi un'altra cosa, non ci dimentichiamo che Gesù aveva dei fratelli in carne, anche due sorelle, almeno due sorelle. Dei fratelli la Bibbia ci dice il nome, delle sorelle non ce lo dice, però almeno due sorelle Gesù ce l'ha avuta in carne, perché quando nacque Gesù la Bibbia dice che ella partorì il suo figlio primogenito, il che significa che dopo la nascita di Gesù ha avuto altri figli. La Bibbia è chiara. Giusto qualche considerazione, perché viene dal testo, no? Quindi mentre c'è un mondo religioso che glorifica l'essere umano, la Bibbia ci dice che ci sono degli uomini, delle donne che sentivano tutta la loro pochezza e sentivano la necessità di gridare al Signore per ricevere forza e unzione dall'alto. Non è di questo che voglio parlarvi, era giusto nel testo e quindi era buono dirlo. E c'è una parolina invece che ha toccato il mio cuore, e su questa vorrei meditare con voi. Tutti questi, che erano gli apostoli, ma anche, ripeto, diverse donne, tutti questi perseveravano concordi. E voglio parlare della concordia. Certo, quando parliamo di concordia, la prima cosa che ci viene in mente ultimamente è Schettino, la nave. Dico concordia. Prima era bella sta parola. Cioè, subito come tu la citavi, concordia, ti faceva venire alla mente una cosa bella. Adesso purtroppo, da quando è successa la disgrazia, se disgrazia si può chiamare, alla nostra mente viene subito in mente una nave, un comandante che non ha saputo governarla, un comandante che quando affondava non è affondato con la nave, perché i buoni comandanti affondano sempre insieme alla nave, un comandante che l'ha lasciata nel momento difficile che lui stava attraversando e l'ha abbandonata, e addirittura l'ha abbandonata prima che gli altri si mettessero in salvo. Insomma, cose brutte vengono alla nostra mente. Ora la nave è a Genova, la stanno smantellando piano piano, stanno riciclando l'acciaio. Insomma, concordia richiama alla nostra mente cose brutte. Però nella Bibbia vorrei dirvi che la concordia è una cosa bella. Tutti questi erano concordi, cioè di pari consentimento, recita una versione, e anche di un solo animo. Perseveravano concordi. E così vengono descritti circa 120 radunati nella sala di sopra in attesa della benedizione pentecostale. Concordi. Vi ho detto che mentre la parola concordia richiama ultimamente alla nostra mente una nave, è molto bella, perché deriva dal latino e significa col cuore. Col cuore. La parola concordia significa col cuore. Prendo spunto da questo per dirvi, fratelli, che quante volte noi diciamo ho pregato con tutto il cuore, è vero o no? Quella è una preghiera fatta con tutto il cuore. Una testimonianza di ringraziamento al Signore fatta con tutto il cuore. Ha fatto opere di misericordia con tutto il cuore. Si è donato agli altri con tutto il cuore. E noi spesso usiamo questa espressione o le sentiamo, le ascoltiamo da altri. Sappiamo che per essere graditi al Signore bisogna fare le cose veramente con tutto il cuore, perché il Signore guarda al cuore, non guarda all'apparenza. E quando noi facciamo le cose con tutto il cuore stiamo dicendo anche che siamo sinceri, che siamo leali, che siamo trasparenti. L'ha fatto con tutto il cuore. Questo denota non soltanto spiritualità, ma denota anche trasparenza, lealtà, bontà di sentimenti. Uno che fa le cose con tutto il cuore è una persona veramente consacrata. Ma vengo al testo. Ricordiamoci, fratelli, però, che concordia vuol dire col cuore. Deriva da una parola che significa col cuore. E allora, quasi che il Signore, in questo gioco di parole, ci voglia dare un ammaestramento in questa sera. Quando diciamo che facciamo le cose veramente col cuore, state attenti, tutte le cose che vengono fatte col cuore, tutte le cose che vengono fatte mossi dallo Spirito Santo, tutte le cose che facciamo perché è Dio che ci chiama e ci muove, tutte le cose che facciamo in tutta sincerità, in tutta lealtà, in tutta trasparenza, tutte le cose che in altre parole potremmo dire che glorificano Dio, rendono gloria al suo nome, e tutte quelle cose che ci classificano come credenti che camminano nel timore del Signore, sono tutte cose che producono concordia. Se fai una cosa col cuore, veramente, quella cosa che fai col cuore deve produrre necessariamente concordia. Perché se è col cuore, è concordia. Se è col cuore, produce pari consentimento. Se è col cuore, non provoca divisione. Se è fatta veramente con i sentimenti di Dio, ci unisce. Tutto quello che viene da vera sincerità, da vera lealtà, col cuore, produce concordia. Se è fatto col cuore, produce concordia. E se dietro non ci sono sentimenti sani, produce discordia. La concordia cammina sempre con i buoni sentimenti. Erano di un solo cuore, erano di una sola mente. Questo era il segreto della benedizione della Chiesa delle origini, della Chiesa del primo secolo. E io credo che tutti noi abbiamo bisogno di concordia. Abbiamo bisogno di concordia familiare. Abbiamo bisogno di essere d'un sol cuore in famiglia, di una sola mente, di fare le cose insieme, di fare le cose di pari consentimento. Ho dovuto raccomandare qualcuno in questi giorni e ho dovuto dirgli: guarda che se fai le cose senza tua moglie, alla fine non arriverai da nessuna parte. Perché se volevi fare le cose da solo, rimanevi single, non ti sposavi. Nel momento che uno si sposa, non sono più due, è una stessa carne. E allora se noi vogliamo fare le cose da soli, senza sentire il parere del partner, del coniuge, può essere tua moglie o può essere tuo marito, ti rimanevi solo, non ti sposavi, rimanevi sola, e allora facevi le cose per conto tuo. Ma se ti sei sposato, ci vuole concordia, e la concordia presuppone pari consentimento, presuppone unità di pensiero, unità di mente, unità di cuore. Vuol dire che ogni cosa che facciamo la dobbiamo fare insieme. E io lo posso dire tranquillamente, c'è mia moglie presente, quando facciamo le cose a casa mia e le faccio da solo, senza di lei, poi raccolgo sempre i cocci, prendo sempre delle musate. Quando penso di fare qualcosa e dico: Emilia, tu che ne pensi? E lei mi dice una cosa, io vado per la mia strada, poi mi rendo conto che ho sbagliato a non ascoltarla. Oppure lei si rende conto che ha sbagliato a non ascoltarmi. Perché nel momento in cui ci siamo sposati siamo diventati una stessa cosa. Dio desidera che siamo concordi. Dio desidera la concordia nella famiglia. Dio desidera la concordia nella coppia, la concordia tra genitori e figli. Dio desidera la concordia nella Chiesa. Ma ricordatevi che per produrre la concordia dobbiamo fare le cose col cuore e con sincerità e con lealtà e nella guida dello Spirito Santo, perché solo quello che viene da un cuore puro produce la vera concordia. Ci vuole questo pari consentimento che consiste nella fusione del cuore dei credenti che marciano uniti nello stesso proposito. E qual è questo proposito? Il primo proposito, il più importante proposito della Chiesa è che noi andiamo per tutto il mondo e predichiamo l'Evangelo ad ogni creatura. Il primo proposito dei credenti non dovrebbe essere semplicemente quello di riunirsi in una comunità. Il primo proposito della Chiesa è di salvare anime. Il primo proposito che tu hai e che io ho è di strappare anime all'inferno, a Satana. E dobbiamo fare di tutto, per quanto c'è possibile, per strappargliele dalle mani, perché lui ci vuole portare tutti all'inferno. E noi dobbiamo lavorare per questo. Alcuni li vogliamo strappare, altri li vogliamo recuperare. Vogliamo avere questo obiettivo, quello che aveva Gesù: di quelli che tu mi hai dato, io non ne ho perduto alcuno, tranne il figlio della perdizione. Dobbiamo essere mossi da questa comune passione. E il pari consentimento nella Chiesa delle origini, si manifestò in alcuni precisi aspetti. Prima di tutto la preghiera. Era una preghiera concorde, perché era una preghiera fatta col cuore. Quando preghiamo tutti per la stessa cosa, per lo stesso obiettivo, è perché siamo mossi dallo stesso sentimento. Fin dall'inizio i discepoli, l'abbiamo letto, perseveravano di pari consentimento, cioè concordi, nella preghiera. Sapevano bene, avevano capito questi primi discepoli, speriamo che l'abbiamo capito pure noi, che la nostra vittoria alla fine è tutta fondata sulla preghiera. Amen, dite un amen più forte, non soltanto Andrea. Fratelli, se noi vogliamo vincere le battaglie che la vita ci mette davanti, la nostra vittoria verrà dalla preghiera. E se è una preghiera concorde, se è una preghiera fatta di pari consentimento. Questi primi discepoli forse sicuramente non avevano l'istruzione che abbiamo noi oggi, non conoscevano la dottrina come la conosciamo noi oggi, perché su certe cose Dio l'ha dovuti correggere, ma avevano una cosa chiara in mente, nel cuore, che loro dovevano pregare concordi, dovevano pregare di pari consentimento, dovevano pregare uniti. E non soltanto in questo passo, nel libro di Atti degli Apostoli, scusate, per ben 11 volte è citata la parola concordi. È come un ritornello, come se il Signore volesse dire: vedete che la forza della loro vittoria, vedete che il presupposto che l'ha fatti trionfare è stata proprio racchiusa nella parolina concordi. Si erano messi d'accordo, erano unanimi, avevano la stessa visione, la stessa passione. E guardate, quando avvenne che alcuni l'avevano messi in prigione, vi ricordate? Pietro e Giovanni erano stati interrogati. Dice la Bibbia che quando furono rilasciati, essi alzarono di pari consentimento la voce a Dio. La versione Nuova Riveduta recita: alzarono la voce a Dio concordi insieme, e dopo che ebbero pregato, il luogo dove essi erano radunati tremò e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Perché, fratelli, la prima cosa che deve produrre la concordia è che noi possiamo parlare agli altri di Gesù senza morire tra i banchi di una chiesa, senza addormentarci tra i banchi della comunità. Il nostro scopo principale è quello di andare concordi in questo mondo, mentre preghiamo concordi, e portare anima ai piedi di Cristo. Il libro di Atti descrive la Chiesa come costituita da credenti, lo leggo, che tutti i giorni, concordi, assidui al Tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore. Erano concordi nel pregare, erano concordi nell'affrontare i problemi. C'è un problema, concordi alzano di pari consentimento la loro voce a Dio. C'è un problema, concordi, prendiamoci mano nella mano e preghiamo il Signore, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica per risolvere i problemi di nessuno e nessuno di noi è il super capo carismatico che riesce a risolvere le nostre necessità. Ma c'è un Dio che è presente in mezzo alla Chiesa, c'è Gesù che è il capo della Chiesa, che è il pastore delle anime, che lui sa prendersi cura del suo gregge. Amen, fratelli. A noi ci spetta soltanto di essere concordi. Non abbiamo bisogno uomini o donne che si mettono al capo della Chiesa e che ci dicono quello che dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di Cristo e di Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. È Lui la guida della Chiesa. Tutti i giorni erano concordi nel Tempio. Ecco perché hai bisogno di venire in Chiesa. Perché insieme, concordi, nella casa del Signore ci mettiamo d'accordo. E se due o tre si mettono d'accordo per domandare qualche cosa al Padre mio, Egli ve la farà, Egli ve la darà. Ci siamo accordati? Accordiamoci. Sorella, c'ho un bisogno, fratello, c'ho un bisogno. Possiamo pregare insieme per questo bisogno, per questa necessità? Concordi, mano nella mano, insieme, con tutti i nostri difetti, ce l'abbiamo tutti, ma concordi vogliamo vincere l'unico nemico della Chiesa, che è il diavolo, l'avversario, il Satana, che vuole mettere il bastone nelle ruote del carro di Dio. E per la potenza dello Spirito Santo i discepoli erano perseveranti, notate, nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, e cioè erano concordi e perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Vogliamo avere ancora questa concordia di venire nella casa del Signore, nel Tempio, e di attendere, e di aspettare, e di mettere il nostro cuore in umiltà per ascoltare quello che il Signore vuole mettere nel cuore dei Suoi servi. Può piacere o non può piacere, ma Dio ha previsto, ha dato alla Sua Chiesa il dono del ministerio per il perfezionamento dei santi. Perché io e te dobbiamo venire in chiesa? Perché quando vieni nella casa del Signore, Dio, mentre meditiamo la scopo, ci possono ammaestrare nella scrittura e noi possiamo crescere nelle vie di Dio. Questi primi discepoli erano umili, non stavano ad insegnare agli apostoli, ma attendevano ai piedi degli apostoli quello che gli apostoli insegnavano. Era il contrario. Vogliamo stare ai piedi degli apostoli, ai piedi dei fratelli che il Signore ha preposti per ancora crescere nelle vie del Signore. E questa preghiera concorde, fatta col cuore, aveva portato anche alla pienezza dello Spirito Santo. Se vogliamo essere una chiesa pentecostale, una chiesa carismatica, una chiesa che vive nella potenza di tutto l'Evangelo, fratelli, dobbiamo essere concordi. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme, cioè erano concordi, nel medesimo luogo. Gloria al nome del Signore. Avevano capito che dovevano stare là. Avevano capito che dovevano stare là insieme e aspettare la promessa del Padre che il Signore aveva detto loro di aspettare. E tutti, ancora nel capitolo 5 di Atti, di pari consentimento, cioè sempre concordi, traduce la Nuova Riveduta, e tutti concordi si ritrovavano sotto il portico di Salomone. In ogni momento della storia di questa Chiesa erano sempre concordi nello stare insieme, nel pregare, nel cercare la faccia di Dio. Avevano capito che il segreto di una Chiesa benedetta è il pari consentimento. Il pari consentimento, lasciare allo Spirito di Dio di lavorare la nostra mente e il nostro cuore per essere tutti uniti. Ecco perché Paolo diceva che dobbiamo pregare per avere la mente di Cristo, non per avere la nostra testa. Non per avere la nostra testa, per avere la mente di Cristo. È importante, fratelli, che preghiamo. Perché se ragioniamo, se vediamo le cose, se lasciamo andare i nostri ragionamenti ai nostri pensieri, sbaglieremo. Ma se lo Spirito del Signore ci dà stasera, domani, al prossimo culto, la mente di Cristo, noi vedremo le cose come le vede il Signore, ragioneremo come ragiona Gesù, facciamo le cose come le farebbe Gesù, agiremo come agirebbe Gesù. Signore, donaci la mente di Cristo, affinché tutte le cose vere, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, possano essere oggetto dei nostri pensieri. E anche il pari consentimento nella Chiesa si manifesta per un altro aspetto, per la parola. I fratelli responsabili della Chiesa, delle origini, avevano scoperto che anche per risolvere problemi dottrinali, a volte si insinuano anche nella Chiesa. Grazie a Dio non è questo il momento, ma ce ne sono state nel passato, chissà, forse ce ne saranno nel futuro. La serpe della falsa dottrina, dell'eresia, in ogni momento si può insinuare nella Chiesa del Signore. Come fare a vincere? Come fare a tagliargli la testa? I primi apostoli, nel primo convegno pastorale della storia della Chiesa, dice che mentre erano riuniti di comune accordo, gloria al Signore, Atti 15, mentre erano riuniti di comune accordo, cioè concordie, gloria al Signore, e lo stavano facendo col cuore, perché volevano il bene dell'opera di Dio. Quando tu vuoi il bene dell'opera di Dio, questo produce concordia. Mentre erano concordie, stavano insieme, dicono, fanno tanti ragionamenti e concludono: fratelli, è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Vedete che cosa provoca la concordia? Vedete che cosa succede quando si agisce con un cuore sincero e con un cuore puro? Che lo Spirito Santo è messo al primo posto e la carne viene abbassata. Quante volte prima ci innalziamo noi e poi mettiamo il Signore? Quante volte prima nominiamo noi stessi e magari usiamo pure il nome del Signore? Il Signore dice, il Signore mi ha detto. È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Perché concordi avevano preso delle decisioni per il bene di tutte le comunità che stavano vivendo un momento difficile. Il pari consentimento, fratelli, intorno alla verità, all'esperienza della Chiesa e del popolo pentecostale è essenziale. Noi abbiamo bisogno che ancora il Signore ci tiene insieme come credenti, come questi credenti perseveravano nel sano insegnamento degli apostoli. Così l'unità dello Spirito Santo guidava i responsabili della Chiesa primitiva. Erano tutti concordi, perché la concordia ci porta anche a curare questo aspetto importante, non soltanto nell'unità per quanto riguarda la preghiera, ma anche per quanto riguarda la parola e la predicazione della parola. E avviandomi a conclusione, voglio anche farvi notare che il pari consentimento nella Chiesa delle origini si manifesta anche nell'aspetto della purezza. Vorrei dirvi una cosa: ho scoperto che la parola concordia non è usata solo in senso positivo in Atti, ma anche in senso negativo. Anania e Saffira erano in disaccordo, erano concordi. Certe volte dico che Anania e Saffira potrebbe essere un bellissimo testo di predicazione di matrimonio, però fatto al contrario. Per dire, ora, cari sposi, predico su Anania e Saffira, però voi fate le cose al contrario di come l'hanno fatte. Oppure meglio, fatele però per il bene, non per il male. Perché si coprono a vicenda, fanno le cose insieme, dicono le bugie insieme e muoiono nello stesso giorno. Questi sono fedeli fino alla morte insieme. E arriva il primo: ma senti, ma hai fatto così, l'avete venduto per tanto? Sì, per tanto quel terreno. Ah, va bene. Pum, casca per terra. Poi viene il partner: ma senti, Ma è vero che l'avete venduto per tanto, quel pezzo di terra? Sì, proprio per tanto. Ecco, i piedi di quelli che hanno preso tuo marito sono là, ora prenderanno pure te. Vedete, c'è anche una concordia in senso negativo. Allora, Anania e Saffira sono concordi, ma non sono concordi nel bene. Noi invece, fratelli, vogliamo essere concordi nel bene, amen. Cioè non vogliamo essere d'accordo nel fare le cose storte, vogliamo essere d'accordo nel fare le cose dritte. E nel libro degli Atti ci viene fornito ancora un altro esempio di unità, ma sbagliata. Tra gli adoratori degli idoli di Efeso si nota che si precipitarono tutti d'accordo, concordi, verso il teatro e tutti ad una voce per circa 2 ore si posero a gridare: «Grande la Diana degli Efesini!» Gli dava fastidio che questo predicatore Paolo parlasse di Gesù crocifisso, morto, risorto, che è il Salvatore del mondo. Quelli a Efeso c'avevano la grande Diana e quelli per 2 ore concordi, di pari consentimento: «Grande la Diana degli Efesini! Che dice questo Paolo? Noi abbiamo Diana, non abbiamo bisogno di Gesù!» Un altro episodio lo troviamo in relazione al martirio di Stefano. Vedete come sta parola si trova spesso nel libro degli Atti? Quando quei giudei attaccarono Stefano e tutti insieme, vedete, erano concordi, tutti insieme, si avventarono sopra di lui e fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui, lapidandolo a morte. Interessante. Quando invece Stefano parla nel Sinedrio, dice che tutti gli occhi erano fissi su di lui, erano concordi anche nel guardarlo a Stefano. Ma questo che ci dice? E mentre lo guardavano, videro che la sua faccia era come la faccia di un angelo. Gloria al nome del Signore. Erano concordi nell'errore, erano concordi, ma concordi in una cosa sbagliata. Fratelli, stiamo attenti. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre. Insomma, se entriamo in una stanza e è buio, come facciamo a dire: ma che bella luce che c'è qua? Se è buia, è buia. Se c'è luce, c'è luce. Insomma, se è acceso l'interruttore, c'è luce. E se c'è luce, le tenebre sono andate via. Guai a quelli che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. A quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Guai ai figli ribelli, dice il Signore, che formano dei disegni, ma senza di me. Che contraggono alleanze, cioè sono concordi, ma senza il mio spirito. Non vogliamo essere concordi senza lo spirito di Dio. Nel nostro pari consentimento, guardiamo bene che ci sia il Signore, perché se c'è il Signore è sempre vittorioso. Se c'è il Signore, Dio ci rende graziosi, non simpatici, ci circonda con la sua grazia. Se c'è il Signore ci protegge. Se c'è il Signore ci libera. Ma dobbiamo sempre stare attenti che nelle nostre alleanze concordi ci sia lo Spirito di Dio. Questa concordia, vedete, è distruttiva, non va bene. Ma in contrasto con questa concordia distruttiva, per esempio, il libro degli Atti ci parla di quando le folle in Samaria, di pari consentimento, concordi, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo. Che bello. Grazie a Dio. Ci sono pure i momenti, ci sono pure le persone, ci sono le situazioni in cui alcuni sono concordi in cose sbagliate, ma benedetto il nome del Signore, che c'è una chiesa delle origini che concorde nel pregare il Signore, nel mettere la parola al primo posto, che insieme sono concordi a camminare con la purezza di cuore. E anche se ci sono alcuni che non hanno sentimenti puri, anche se ci sono quegli efesini che dicono grande la nostra Diana, ci sono pure però i samaritani che dicono noi siamo concordi nello stare attenti a quello che dice Filippo, benedetto il nome del Signore. Il risultato di questa unità nella purezza e nella semplicità dei sentimenti, però vorrei dirvi, fu che molti si convertirono all'Evangelo. Vi ricordate il grande risveglio di Samaria? Perché ci fu? Perché ci fu un popolo concorde, si erano messi d'accordo per dire questo che ci dice sto predicatore che viene da fuori, Filippo, noi lo vogliamo ascoltare. E ci fu un grande risveglio. Lo Spirito di Dio, concludo, per mezzo di Luca, che è lo scrittore del Libro degli Atti, ci ha voluto lasciare questa espressione di pari consentimento, concordi, che è la chiave che ci apre la porta a tante benedizioni. Per dire la verità, fratelli, non era una cosa nuova, c'era già nell'Antico Testamento. Quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme. La versione King James inglese traduce così, molto bello: quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme in unità. In unità. Ti fa capire quell'insieme che cosa ci aveva in mente Dio. Anche nell'Antico Testamento il pensiero di Dio non è soltanto che stiamo insieme. Stasera pure stiamo insieme. Tu sei seduto di là e un altro è seduto di qua. Ma lo scopo di Dio, il pensiero di Dio, il progetto di Dio è che noi stiamo insieme, in unità, concordi, di pari consentimento. Spirito Santo, aiutaci, alziamoci in piedi. Chiniamo il capo in preghiera. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria al Signore, gloria al Signore. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ti preghiamo di cominciare nelle nostre case, Signore. Perché io non conosco i problemi di tutti. Ma ti prego, Signore, entra prima nelle nostre famiglie e crea quella concordia che tu desideri che noi abbiamo.